La terra è viva ed è piena di storie. E la terra è Gaia, è una dea gioiosa che anche tra le ferite respira e vuole raccontarsi. Noi la seguiremo attraverso le parole di chi cerca di darle voce e ci aiuta a leggerla. Questo è Silva, storie per un pianeta da curare. Un podcast di Riccardo Gasperina Geroni e Lavinia Torti, prodotto dall'Università di Bologna.
Vi siete mai chiesti che cosa avranno pensato le capre a Bikini e i gatti nelle case bombardate e i cani in zona di guerra e i pesci allo scoppio dei siluri? Come avranno giudicato noi uomini in quei momenti, nella loro logica che pure esiste, tanto più elementare, tanto più, stavo per dire, umana? Sì, noi dobbiamo una spiegazione agli animali. Dobbiamo chieder loro scusa se mettiamo a soqquadro questo mondo, che è anche il loro, se li tiriamo in ballo in affari che non li riguardano.
La voce che avete appena ascoltato è di Serenella Iovino, saggista, docente di scienze umane per l'ambiente e studiosa dei rapporti che la letteratura intrattiene con gli altri viventi e l'ecologia. Il brano che ha letto è tratto dall'articolo di Italo Calvino Le capre ci guardano. Siamo nel 1946, a un anno dallo scoppio della bomba atomica. Io sono Riccardo Gasperina Geroni e in questo podcast ascolterò con voi le voci di scrittori e scrittrici, critici e interpreti di storie. Ci racconteranno il loro modo di vedere il nostro mondo che cambia e ci aiuteranno a capire come provare, a nostra volta, a cambiarlo in meglio. Serenella Iovino, l'ospite di oggi, ci guida in un percorso attraverso l'opera di Italo Calvino. Seguiamola.
Il mio lavoro nasce da una domanda, forse più di una. Può la letteratura aiutarci a leggere il mondo? E come si mescolano le storie raccontate dagli scrittori e dalle scrittrici con le dinamiche del pianeta? Ci sono mille modi per rispondere a questi interrogativi, però il modo in cui io oggi voglio provare a rispondere è avvicinando l'uno all'altro un autore importante, un classico, e un oggetto o concetto altrettanto importante per quello che rappresenta, ma probabilmente meno familiare e anche decisamente attuale. Tanto attuale che ci viviamo dentro. Anzi, più che avvicinarli, io li vorrei intrecciare, li vorrei mettere insieme. L'autore è Italo Calvino e l'oggetto, concetto è l'antropocene. Italo Calvino. Lui non ha bisogno di presentazioni. Lo leggiamo a scuola, lo studiamo all'università ed è uno di quegli autori che una volta incontrati, e incontrati veramente, di rado si abbandonano, perché Calvino è poliedrico, è ironico, è cosmico, è intimo e planetario e soprattutto è felicemente rivolto fuori. Infatti, alla fine delle lezioni americane dice proprio questo: come sarebbe bella un'opera fuori del self, che faccia parlare l'uccello, l'albero, la pietra, il cemento, la plastica. E ci conforta molto leggere un autore così, perché ci aiuta a vedere meglio il mondo.
Di Calvino però leggiamo Marco Valdo, Il barone rampante e Le città invisibili, a volte Palomar e Se una notte d'inverno un viaggiatore. Di solito dici Calvino e pensi subito al suo particolare modo di vedere le cose, il suo sguardo obliquo sul mondo. Ma non si pensa spesso a lui come a un autore ambientale? Intendo dire un autore che non solo ci aiuta a capire l'importanza della natura, qualsiasi cosa natura significhi, ma che sia sensibile alle crisi ecologiche in genere, ossia ambientali, sociali, politiche. Eppure le sue opere sono piene di paesaggi, piene di vita e piene anche di città e di cittadini marginali, di smog, di spazzatura, di pompe di benzina e di bombe, di zoo, di fabbriche, di operai, piene di animali. Insomma, Calvino è uno scrittore ambientale ed ecologico perché sa che cosa succede intorno a lui e ce lo racconta, ce lo fa vedere.
E ce lo fa vedere, magari proprio mentre sta avvenendo, anche se non ci sono ancora nomi per definire quello che sta avvenendo. E forse questo è il potere della letteratura, dare un nome a ciò che ancora non ce l'ha, dice Calvino. Per esempio, quello che noi ora chiamiamo antropocene. Neanche l'antropocene ha bisogno di tante presentazioni. È l'epoca dell'umano, l'età geologica che porta dappertutto l'impronta della nostra presenza. Per i geologi non è ancora ufficiale, però è a tutti gli effetti la cornice del nostro discorso sull'ambiente. L'antropocene tiene insieme tutti gli sconvolgimenti ecologici che vediamo intorno a noi, dai cambiamenti climatici a quelli sociali, dai danni alla biodiversità a quelli al paesaggio. I geologi che leggono le stratigrafie, ovvero leggono la Terra attraverso i suoi strati, parlano per l'antropocene di strati straordinari. La definizione è di Ian Zalasiewicz, uno dei punti di riferimento degli studi sull'antropocene. Perché sono straordinari questi strati? Lo sono perché per la prima volta un periodo geologico porta le tracce della nostra cultura e della nostra tecnologia, e questo si legge anche nella società. Se facciamo un carotaggio artico, se preleviamo campioni di storia della Terra, ci leggiamo Chernobyl, Hiroshima e la rivoluzione industriale. Leggere non è solo una metafora. Infatti i geologi, come dicevo, parlano di stratigrafia, una scrittura negli strati della Terra.
Anche l'antropocene lo leggiamo in strati, anzi in sfere. Nella litosfera, la crosta terrestre, la parte più superficiale del pianeta, con le megacittà e gli strati infiniti e perenni di asfalto, i futuri tecnofossili e i rifiuti che rimarranno con noi per millenni. Nell'atmosfera, con l'accumulazione dell'anidride carbonica e dei gas serra, che determinano il cambiamento climatico e con tutte le bombe che silenziosamente sono state testate e che di fatto hanno lasciato una scia radioattiva sul pianeta e nell'atmosfera. Anzi, è proprio il 1945 la data di inizio proposta dai geologi. Lo leggiamo nella biosfera, con tutti gli sconvolgimenti che vanno dalla fine degli habitat all'invasione delle specie aliene, dallo sfruttamento delle vite altre, nell'industria farmaceutica e alimentare, alla famigerata sesta estinzione, ossia la scomparsa massiccia di numerose specie animali e vegetali, provocata dall'attività umana per la sesta volta nel corso della storia del pianeta. A causa di fenomeni come inquinamento, boom demografico, agricoltura intensiva, cambiamenti climatici e riduzione delle risorse non rinnovabili. E lo leggiamo nella sociosfera, ossia nella società, perché una delle caratteristiche è proprio la differenza nella distribuzione del rischio ambientale e nella distribuzione delle risorse, degli spazi. Quello che cerchiamo si chiama giustizia ambientale.
È così. E quindi, se vogliamo una stratigrafia dell'antropocene, sono proprio queste le sfere che dobbiamo leggere. Ora, dell'antropocene si parla da poco, ma il suo divenire ha una storia lunga. E studiando Calvino mi sono accorta che la sua scrittura segue passo passo il farsi di questo periodo. Quindi vi propongo di seguirmi per un esperimento, proprio passando per le sfere che abbiamo citato. Cominciamo con la litosfera, ovvero la crosta terrestre, ma soprattutto il paesaggio. Calvino ce la mostra innanzitutto a casa sua. Penso alla speculazione edilizia, che è del 1957, dove una Sanremo mai nominata ma riconoscibilissima è cannibalizzata da speculatori insospettabili e inverosimili. Ma c'è litosfera pure nella città industriale di Marcovaldo, che è del 1963, poi nelle città invisibili, che è del 72, dove troviamo quelle che Calvino definisce città continue, città che si estendono all'infinito, sconfinando l'una nell'altra, mangiandosi l'una con l'altra, città sovrappopolate e senza confini, o coperte di rifiuti che digeriscono il pianeta. Poi c'è l'atmosfera, e qui Calvino ci sorprende, perché parla non solo di bombe e di fallout nucleare, lo fa sin dal 46, nell'articolo delle capre, quello che abbiamo letto all'inizio, ma anche di smog e perfino di cambiamento climatico. Dove lo fa? Nella nuvola di smog, che è del 58. È ancora in Marcovaldo, dove ci fa respirare l'aria inquinata della città industriale. E ancora c'è la biosfera, perché il mondo di Calvino è pieno di animali, alieni, perturbanti, sfruttati, cacciati dai loro habitat. E molti di questi portano proprio la cifra dell'antropocene.
Serenella ne parla proprio nel suo ultimo libro, Gli animali di Calvino. E qui la cito. L'antropocene rivela proprio il fatto che le dinamiche planetarie in cui l'azione umana è invischiata il più delle volte sfuggono totalmente al nostro controllo. Calvino, testimone inconsapevole di questo ipotetico nuovo inizio, non pare avere dubbi nel denunciare l'insensatezza che sta alla radice di tutto, e lo fa mettendosi dal punto di vista di chi, con queste stratificazioni geologiche dell'umano, proprio non c'entra, se non perché ci capita in mezzo, gli animali appunto.
Beh sì, e vorrei fare un esempio fra tutti, la formica argentina, che è la storia di un'invasione di formiche nel Ponente Ligure. È una storia vera, ma quello che Calvino non sapeva è che il suo racconto rispecchia l'inizio della proliferazione globale di questa specie, oggi considerata uno dei 100 invasori più pericolosi del mondo. E soprattutto, lui non lo sa, ma ci sta parlando dal bordo della mega colonia mediterranea, estesa dalla Liguria ai Pirenei. Poi ci sono altri animali negli zoo, il gorilla albino, nei laboratori, il coniglio velenoso di Marcovaldo, nelle fabbriche, qui c'è una famosa gallina di reparto, e ci sono animali in giro per tutta la sua opera.
Per ultima la sociosfera, con tutte le disuguaglianze tra chi l'antropocene lo guarda in televisione e chi invece lo vive sulla propria pelle.
Infatti, proprio così, la sociosfera la ritroviamo in Marcovaldo, che ha anche tutti i tratti di un racconto sulle ingiustizie ambientali. Le storie di Marcovaldo sono storie di chi vive in città e sogna di essere altrove, di chi sogna una natura che forse non è mai esistita, mentre esistono la nebbia, la fame, la tosse e le periferie. Che dite, le vedete queste cose?
Letto così, Calvino mi sembra un veggente, ma forse è proprio questo il potere visionario della letteratura, il fatto che ci fa vedere cose. Non solo, ma l'Antropocene sembra proprio un grande romanzo planetario.
Sì, la realtà, mentre diviene, si squaderna e si racconta, e qualcuno come Calvino ci aiuta a leggerla. La mia proposta allora è questa: leggere le opere di Calvino come una stratigrafia narrativa dell'Antropocene e vedere come la letteratura sia capace di leggere il romanzo della realtà mentre si scrive. Oggi questo romanzo lo chiamiamo Antropocene, ma Calvino ce lo aveva già preannunciato con il suo intuito narrativo del pianeta. Però nessuno come lui sapeva che la realtà è imprevedibile e incontrollabile. Imprevedibile come ogni opera fuori del self, imprevedibile come i sogni. Perciò oggi Calvino, così sensibile alle questioni ecologiche, sociali, planetarie e politiche, magari si chiederebbe come fanno il lettore e la lettrice di un suo famoso romanzo e come in fondo facciamo noi, quale storia laggiù attende la fine. Ci piace immaginare questo, però ricordiamoci una cosa: il finale di questa storia non è ancora scritto e questo, secondo me, ci invita a un cauto ottimismo.